Bene, dopo le lunghe vacanze di Natale, riprendiamo la lettura del Vangelo di San Giovanni con la seconda parte del libro. Il libro del Vangelo di Giovanni è chiaramente diviso in due grandi sezioni, il cosiddetto libro dei segni, fino al capitolo dodicesimo compreso, dopo il prologo, e abbiamo visto perché si chiama così. Gesù compie dei segni, guarisce dei malati, incontra delle persone, parla con loro, chiama i suoi discepoli e attraverso questi segni Gesù invita alla fede in lui. Abbiamo visto nel corso di questi capitoli che qualcuno crede in Gesù, lo riconosce come il figlio di Dio, lo accoglie, però ce ne sono tanti altri che al contrario si ribellano davanti alla parola nuova, forte di Gesù e addirittura decidono di ucciderlo. I segni che Gesù fa sono una via, un cammino per la fede in Lui e attraverso di Lui per riconoscere il Padre che lo ha consacrato e mandato nel mondo. La seconda parte del Vangelo, dal capitolo tredicesimo, iniziamo la sua lettura stasera fino alla fine, si chiama Libro della Gloria, perché attraverso gli avvenimenti che partono con l'ultima cena, il triduo pasquale, diciamo, quindi l'arresto, il processo, la crocifissione, la morte di Gesù e poi la sua risurrezione e le apparizioni conseguenti, viene manifestata finalmente la gloria di Dio, cioè Dio si rivela per quello che è, in Gesù. Gesù è, per così dire, la trasparenza attraverso la quale chi crede può riconoscere Dio e può lodare la sua gloria. Dal punto di vista del tempo, come avete già intuito, questa seconda parte, pur sviluppandosi in 10 capitoli, ha un tempo storico, cronologico molto ristretto. La prima parte, il libro dei segni, copre circa 3 anni della vita di Gesù. Evidentemente San Giovanni, l'autore del quarto Vangelo, ha fatto una scelta, perché abbiamo visto pochissimi miracoli, pochissime guarigioni, pochissimi segni e una serie di discorsi di Gesù che anche questi a loro volta sono il riassunto. È logico, in 3 anni quanti discorsi, quanti incontri, quante guarigioni Gesù ha fatto. Se solo leggiamo gli altri 3 Vangeli, i cosiddetti sinottici, scopriamo molte altre narrazioni su questi temi. Ma a San Giovanni non interessa fare una cronaca giorno per giorno di tutto quello che ha fatto Gesù, gli interessa attirare l'attenzione del lettore proprio sull'identità profonda di Gesù e aiutarci a fare questa scelta di fede in Lui. La seconda parte, questo libro della gloria, presenta in un modo molto più ampio pochi giorni. L'ultima cena si sviluppa su molti capitoli, perché ci sono riportati i discorsi di Gesù che non ci sono negli altri Vangeli, se non solo per brevi accenni, la grande preghiera sacerdotale di Gesù e poi appunto il racconto della passione, morte, risurrezione e le apparizioni. Quindi l'arco di poco più di 40 giorni, i 3 giorni della passione e poi i 40 giorni fino all'ascensione di Gesù al cielo. Noi faremo come nei mesi scorsi, cioè leggiamo un pezzetto, un capitolo, una parte del capitolo per volta, con qualche osservazione e poi nel momento del gruppo cerchiamo di approfondire, di dire che cosa questo brano suscita in noi, le domande e le osservazioni. Ultima annotazione, credo sia molto bello fare questo perché il racconto di San Giovanni, vi siete già accorti, no? Con la ricchezza dei simboli, delle parole chiave, delle affermazioni di fede, davvero ci introduce nella profondità del mistero di Gesù. Purtroppo il Vangelo di Giovanni non è uno di quelli che si leggono in continuità durante l'anno. Nei tre anni liturgici si legge Marco, Matteo e Luca. San Giovanni è riservato ad alcuni momenti dell'anno liturgico. Per esempio la Passione, che leggeremo in questi mesi, si legge sempre il Venerdì Santo. Però non c'è mai tempo per commentarla, no? Anche perché è un brano molto lungo, in una funzione che già è molto ampia, quindi non c'è tempo purtroppo. Ecco, il tempo ce lo cerchiamo, ce lo troviamo, proprio per non lasciar perdere una ricchezza così straordinaria. Bene, allora iniziamo con la lettura di una prima parte di questo brano. Siamo al capitolo 13 di San Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli rispose Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro, e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete puri». Cominciamo allora a fare qualche osservazione su questa prima parte, prima del discorso di Gesù. Si parla della festa di Pasqua. È la terza Pasqua a cui fa riferimento il Vangelo. Come sapete, gli ebrei avevano l'obbligo da parte della legge di andare in pellegrinaggio a Gerusalemme per la Pasqua per poter offrire il sacrificio. E anche Gesù, coi suoi discepoli, saliva per compiere questo gesto, un gesto di fede, un gesto legato alla tradizione ebraica che vedeva nella famiglia il luogo dove si celebravano questi riti. Cioè la Pasqua gli ebrei non la celebravano nella sinagoga o al Tempio. Al Tempio si faceva il sacrificio, ma tutti i riti della cena si facevano e si fanno in famiglia, ed è il capofamiglia quello che presiede a tutta questa liturgia ancora oggi. Gesù, come capofamiglia di questa comunità particolare che è quella dei discepoli, piccola parentesi, non c'erano solo i 12 apostoli. Sicuramente in quella cena c'erano anche altre persone, le donne che seguivano Gesù, altri discepoli, è molto probabile, anche se non se ne parla, perché erano un gruppo, una famiglia, e tutti insieme si radunavano per questi riti. Pasqua significa passaggio. Sapete, la Pasqua antica è il passaggio degli ebrei attraverso il Mar Rosso. Bene, Gesù vive questa Pasqua come un passaggio. Si dice subito, sapendo che era venuta la sua ora, di passare da questo mondo al Padre. Poi anche dopo si dice di questa consapevolezza di Gesù. Gesù compie il passaggio da qui al cielo. Nei capitoli che abbiamo letto nei mesi scorsi, molte volte vi ricordate che i giudei, quando contestano Gesù, gli dicono: noi non sappiamo di dove sei tu, da dove vieni. Nazareth, vabbè, ma non sappiamo di dove sei. Gesù lo sa bene di dove è. Lui viene dal Padre e al Padre ritorna. È interessante poi quel verbo Gesù sapendo, e anche qualche riga dopo dice Gesù sapendo che il Padre, cioè San Giovanni sottolinea la chiara consapevolezza di Gesù di quello che sta accadendo. In tutta la Passione Gesù non appare mai come, permettete il termine, un povero Cristo preso e sballottato un po' di qui e un po' di là. Gesù appare come il Signore, quello che ha in mano le vicende, anche se sembra la vittima, anche se sembra che tutti fanno quello che vogliono, Erode, Pilato, i soldati, eccetera, Giuda, in realtà lui sa quello che sta facendo. Sta compiendo la sua ora, lo dice chiaramente Gesù, sapendo che era venuta la sua ora. Voi vi ricorderete bene che fin dall'inizio degli episodi narrati da Giovanni si usa questo termine. Nell'episodio di Cana, quando Maria dice non hanno più vino, e Gesù: non è ancora giunta la mia ora, l'ora di manifestare la gloria di Dio. Ora l'ora è giunta. E Gesù tutto quello che fa lo fa proprio per manifestare il Padre che lo ha mandato. Si dice subito che quello che Gesù fa lo fa non per forza, ma per amore. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Il termine greco che si usa in questi verbi è il termine agapao, agape, no? La forma dell'amore di dono totale di sé. Quindi quello che Gesù compie è non un dovere che gli è imposto dal Padre che lo obbliga a far questo, ma è un gesto di amore totale. Si dice che erano in una cena, durante la cena. È chiaro che questa cena non è una cena qualsiasi. Il riferimento molto chiaro è alla cena eucaristica, quella cena, la cosiddetta ultima di Gesù, dove egli nei riti della Pasqua aggiunge una straordinaria novità. Prese il pane, lo benedisse, lo spezzò, lo diede loro, e questo era il gesto della Pasqua, e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo per voi. E così, dopo la benedizione del calice, bevetene tutti, questo calice è il mio sangue, il sangue dell'alleanza nuova ed eterna in remissione dei peccati. Bere il sangue significava aver parte della vita di quell'essere animato di cui tu bevi il sangue. Ecco perché la legge ebraica vieta di consumare il sangue anche degli animali. Quando vengono macellati, vengono completamente dissanguati, proprio perché tu puoi mangiare la carne dell'animale per nutrirti, ma non puoi entrare in comunione in qualche modo con lui, non puoi possedere lo spirito che anche questo animale in qualche modo ha, e questo quindi ti impedisce di bere il suo sangue, no? Tra parentesi, sapete che i testimoni di Geova, proprio su questa tradizione ebraica, non vogliono le trasfusioni di sangue da un essere umano all'altro. Quindi la cena è la cena pasquale, evidentemente. Però, cosa che può sembrare strana, Giovanni non fa neanche un accenno a questo gesto, all'istituzione dell'Eucaristia. Sappiamo che Giovanni, lo abbiamo letto, parla del pane di vita al capitolo sesto. Io sono il pane disceso dal cielo, dopo la moltiplicazione dei pani, tutto il lungo discorso di Gesù a Cafarnao. Può sembrare strano, ma non dobbiamo mai dimenticare che il Vangelo di Giovanni è l'ultimo ad essere scritto dei quattro. Quindi è chiaro che i discepoli conoscevano benissimo il racconto dell'ultima cena e il suo significato. In qualche modo non c'era bisogno di ripeterlo. Ma Giovanni vuole aiutarci a capire il senso profondo di quel gesto di Gesù che ha detto ai discepoli: mangiate il mio corpo, bevete il mio sangue. E ha descritto questo gesto della lavanda dei piedi, che al contrario non c'è negli altri tre Vangeli. Allora, questo gesto Gesù l'ha fatto davvero o l'ha inventato Giovanni per le sue ragioni? Beh, evidentemente noi, la critica storica ci dice che il fatto che un Vangelo non riporti un episodio non significa che non sia vero. L'ha scritto solo lui e quindi non è vero. Ogni Vangelo ha delle parti proprie, non so, per esempio, nella Passione, sulla croce di Gesù, San Luca riporta l'episodio del buon ladrone, no? Oggi sarai con me in paradiso. Giovanni era lì ai piedi della croce, ma non riporta quell'episodio. Ne riporta un altro, quando Gesù dirà a Maria: ecco tuo figlio, e a lui: ecco tua madre. Non so se mi spiego, cioè il fatto che un solo Vangelo riporti un episodio, come dire, arricchisce tutto il quadro. Non dobbiamo pensare, l'ha detto solo uno, quindi può darsi che non sia vero. Giovanni, dunque, parlando della cena eucaristica, l'ultima cena di Gesù coi suoi discepoli, cerca di spiegare il senso profondo di quello che accade, non solo in quel momento, ma subito dopo, il senso della croce, il senso della vita di Gesù che sulla croce giunge alla sua pienezza, al suo compimento. Allora vedete che ancora fin dall'inizio si parla di Giuda e di Satana che ha già messo nel cuore il tradimento, quindi dentro alle vicende umane, Gesù, Giuda, gli apostoli, i discepoli, agisce anche qualcuno che è più in là, che è misterioso. Agisce Dio, il Padre, il suo Spirito, ma agisce anche il maligno. È molto chiaro nel Vangelo questo intervento anche del soprannaturale. Gesù, che sapeva che il Padre gli aveva dato tutto, che era venuto da Dio e che a Dio tornava, vedete ancora il riferimento alla Pasqua, al passaggio, compie questo gesto. Depone le vesti, prende un asciugamano e se lo cinge attorno alla vita, poi versa l'acqua nel catino e lava i piedi dei discepoli e li asciuga con quell'asciugamano. Sappiamo che questo era un gesto riservato ai servi, agli schiavi, ma oltretutto la cosa strana è che era un gesto che si faceva all'inizio della cena. Qui invece pare che la cena sia già quasi finita, anzi, siamo ormai verso la conclusione. Che strano. Gesù non vuole dare solo un segno di umiltà, ma vuole spiegare quello che ha fatto. Teniamo presente cosa ha fatto in tutta la sua vita, cosa ha fatto quella sera lì, dicendo questo è il mio corpo, questo è il mio sangue per voi. Alla fine della cena lava i piedi. Perché li lavavano all'inizio? Beh, perché le strade erano sporche, evidentemente non c'era l'asfalto, perché usavano i sandali e anche perché, come sapete, non c'erano le sedie e il tavolo come li abbiamo noi, ma c'erano questi tappeti su cui, con i cuscini su cui ci si metteva sdraiati, no? E quindi se io mi sdraio i miei piedi sono vicini al naso e alla di chi mi sta accanto, no? Se sono sotto il tavolo, vabbè, non li vede nessuno, ma avete in mente, no? Anche i romani avevano questo modo. Ricorderete per esempio un altro episodio del Vangelo, quella donna peccatrice che entra da Gesù in casa di Simone, non Simon Pietro, mentre stavano cenando e gli bagna i piedi con le sue lacrime, li asciuga con i suoi capelli. Se Gesù fosse stato seduto al tavolo, era anche ridicolo. Questa donna cosa faceva? Si infilava sotto il tavolo, no? Per bagnargli i piedi, mentre Gesù era sdraiato, appunto, appoggiato su questi cuscini e così, e quindi questo era molto più semplice e verosimile. Quindi i piedi si lavano prima per mettersi a tavola. Può darsi benissimo che gli apostoli li avessero già lavati i piedi. Quindi capite, non è semplicemente un gesto per dire beh così vi mettete comodi e possiamo cenare bene, vuole dire qualcosa di più, qualcosa di diverso. Che cosa vuole esprimere questo gesto? Sicuramente vuole esprimere una pienezza di amore e di abbassamento da parte di colui che è il Signore e il Maestro. Gesù non rifiuta questo titolo, no? Lo dirà subito dopo, ma Gesù vuole mostrare che colui che è Dio, Signore e Maestro, si è abbassato per tirar su quelli che erano nella polvere. Questo gesto, infatti, non va visto solo nel senso discendente, cioè il maestro che si abbassa, ma anche nel senso di far venire alla tavola quelli che erano giù. Voi sapete che nell'antichità, ma anche oggi in certi paesi orientali o dell'Africa, eccetera, alla tavola si siedono solo le persone importanti. I servi, gli schiavi, le donne, una volta, non, beh, anche oggi nei villaggi africani, io ho visto, non vengono a tavola. A tavola stanno solo le persone importanti. Ecco, Gesù lava i piedi degli apostoli per far capire loro che sono importanti, che lui li ha amati fino alla fine e che con questo gesto di abbassamento li vuole innalzare. Non so se mi sono spiegato, no? Fa capire che appunto possono sdraiarsi, sedersi a questa tavola che lui ha preparato, che è la tavola del suo amore. Allora continuo la lettura. Ah, ecco, poi, scusate, c'era quell'inciso di Simon Pietro, probabilmente questi versetti sono stati aggiunti, vedete che se noi li togliamo il discorso scivola via tranquillamente, però, visto che ci sono, vale la pena di capire perché li hanno aggiunti. Beh, È molto verosimile questo atteggiamento di Pietro, no? Conoscendo il tipo, era quello che sempre per primo voleva un po' così. Pietro non capisce questo gesto di Gesù e vorrebbe tirarsi indietro, glielo dice chiaramente, magari gli altri l'hanno solo pensato. Gesù gli dice che questo gesto è un gesto che lo mette in comunione con Lui. Se non ti laverò i piedi, non avrai parte con me. Cioè, capite, non se non ti lavo i piedi, i tuoi piedi puzzano, molto banalmente, no? No, no, se non ti lavo i piedi, non avrai parte con me. Vuol dire, se tu non entri in questa logica di amore che io ti do gratis, un amore sovrabbondante, un amore incredibile, perché fa delle cose, diremmo, fuori di testa, tu non potrai aver parte con me, non potrai essere in comunione con me. Questo amore devi accettarlo. È molto bello questo, perché la fede non parte da qualcosa che tu fai nei confronti di Dio e allora Dio come premio ti dà la fede. La fede è prima di tutto accogliere un dono sovrabbondante d'amore che ti supera e ti spiazza e ti lascia sconvolto. Ma come? Tu che fai questo per me? Ma capite bene che se Pietro è rimasto sconvolto perché Gesù si è inginocchiato a lavargli i piedi, di lì a poche ore Pietro sarà stato sconvolto dal vedere che cosa? Gesù sulla croce si è fatto ammazzare per me, che l'ho tradito e l'ho rinnegato. Ecco, e probabilmente questo inciso è entrato nel discorso che stiamo facendo anche per una catechesi sul battesimo. La comunità cristiana evidentemente leggeva il Vangelo per preparare i catecumeni al dono della fede, sicuramente avranno letto l'episodio della Samaritana, l'acqua viva che io do, altri passi del genere. Questo passo è molto eloquente per dire cos'è il battesimo. È un'acqua che ti lava, che ti mette in comunione col Signore, ed è un dono gratuito che viene dall'alto, che tu devi accogliere, perché se non ti fai lavare da questo lavacro di salvezza, tu non puoi salvarti. Quindi capite che ci sta dentro bene questo episodio qui dentro. Gesù ancora fa un riferimento a Giuda che non è puro. Poi continuo la lettura, siamo al versetto 12. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri». Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto voi. In verità, io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura: colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. In verità vi dico, chi accoglie colui che io manderò accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Allora, abbiamo già visto questo procedimento in tutti i capitoli precedenti. Il segno e poi la spiegazione col dibattito. Anche qui il segno, se vogliamo, il gesto, in questo caso non è un segno ma è un gesto che fa Gesù, lava i piedi, e poi la spiegazione, perché Gesù intuisce perfettamente che non hanno capito. Capite quello che io vi ho fatto? No, allora è meglio che ce lo spieghi. E Gesù spiega, no, io, attenzione, dice che voi chiamate maestro e signore, e Gesù dice io il signore e il maestro. È interessante, no, che gira i titoli. Gesù è il signore, è un titolo che si dà solo a Dio. Dio è il signore e Gesù dice io sono il signore, il maestro. Se io ho fatto questo, anche voi dovete fare come ho fatto io. È chiaro, questo testo è eloquentissimo proprio per dirci che il dono d'amore di Gesù che si compie sulla croce, ma il dono di tutta la vita di Gesù, che è un dono di servizio, di condivisione, di amore, è la strada. Non ce n'è altre per chi crede in Lui e per chi dice di essere cristiano. Anzi, Gesù dice, se mettete in pratica queste cose che io vi ho detto e che vi ho fatto vedere, sarete beati. Questo termine lo conosciamo, presente nei Vangeli, Matteo e Luca. Nel Vangelo di San Giovanni c'è solo due volte. Qui siete beati se fate queste cose, e alla fine, nell'episodio di San Tommaso, no? Quando dice tu hai creduto perché hai visto, beati quelli che anche senza vedere crederanno. Qui dice beati se mettete in pratica. E poi c'è quell'affermazione che abbiamo già trovato ormai. Vedete che leggendolo con un po' di pazienza poi alcune cose sono molto più chiare. Vi ho detto queste cose perché quando accadrà, i discepoli dicevano, quando accadrà che cosa? Non avevano certo nessun sentore di quello che sarebbe accaduto di lì a poche ore. Cos'era accaduto invece pochi giorni prima? L'ingresso in Gerusalemme, che vedete non è riportato da San Giovanni, no? San Giovanni parla, scusate, dopo l'unzione di Betania riporta anche lui questo episodio. I discepoli erano ancora tutti gasati, permettete il termine, per quello che era accaduto. Mai più avrebbero pensato che uno di loro avrebbe tradito Gesù. E infatti subito dopo, quando Gesù ne parla, dicono «Ma chi è, Signore? Ma cosa stai dicendo?» E non avrebbero mai pensato che i capi avrebbero portato a compimento questa denuncia e questo arresto e uccisione di Gesù. Gesù dice «Quando accadrà quella cosa lì, voi crediate, io faccio questo, ve lo dico perché crediate che io sono». Abbiamo già imparato, questo è il termine che è di Dio. Io sono colui che è il nome di Dio, e Gesù lo prende per sé. Io sono, ma l'abbiamo già trovato tante volte. Ultimo pezzetto. Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò, in verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava, ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse, «Signore, chi è?» Rispose Gesù, «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù, «Quello che vuoi fare?» fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì, ed era notte. Allora, questo brano bisogna capirlo bene. Anzitutto, San Giovanni sottolinea il profondo turbamento di Gesù. Gesù è veramente uomo, il Verbo fatto carne, ma nella sua umanità Gesù ha vissuto tutti i sentimenti che abbiamo noi. Ed è chiaro che, sapendo quello a cui andava incontro, resta turbato, no? Perché? Perché Giuda era uno di quelli che aveva scelto lui, era uno dei suoi, no? Li aveva chiamati per stare con sé, li aveva istruiti, li aveva portati in disparte, aveva pregato per loro. Chissà quante cose gli avrà detto anche personalmente, no? Perché immaginate, in 3 anni. Eppure Giuda, è il grande mistero di Giuda, su cui la comunità cristiana non smetterà mai di riflettere abbastanza, Giuda si mette fuori da questo dono d'amore. Anche a Giuda Gesù ha lavato i piedi? Certamente. Lavare i piedi significa: mi abbasso su di te, dicevamo prima, perché tu sia partecipe di questo banchetto, di questo dono d'amore che io faccio per te. E Giuda, nel grande mistero della libertà, si mette fuori da questo abbraccio, da questo mistero di amore. Bisogna spiegare bene quel discorso del boccone, perché qualche volta qualcuno interpreta questo dicendo: beh, ma è stato Gesù che ha preso il boccone, gliel'ha dato a Giuda, e in quel momento Satana è entrato in lui. È quasi come dire, insomma, perché si compisse tutto il disegno c'era bisogno di uno che tradisse Gesù. Allora è stato scelto Giuda, vabbè, se il boccone Gesù lo avesse dato a Giacomo, l'avesse dato a Matteo, lo avesse dato a Filippo, sarebbero stati loro il traditore. Quasi appunto che è Gesù che con questo gesto dice: tu devi fare il traditore. So se mi spiego, qualche volta c'è questa interpretazione. Alla fine, vabbè, il povero Giuda, gli è capitato a lui e il boccone amaro, no? Dare il boccone da parte del padrone di casa, in questo caso Gesù era, in realtà significava un gesto di particolare cortesia e attenzione per l'ospite di riguardo. È esattamente il contrario, cioè è come se appunto dando il boccone a uno dice: tu sei più amico mio degli altri, non so, ti do la parte migliore, ti do qualcosa di me stesso, ti rendo partecipe del mio pane, divido il mio pane con te. Cioè, capite, non è un gesto di esclusione, ma esattamente il contrario. Questo gesto significa dare attenzione. Quindi, fino all'ultimo, Gesù cerca di far capire a Giuda il suo amore verso di lui. Io ti do la mia vita. E i commenti sottolineano anche che questo boccone intinto nei sughi, che erano quei sughi a base di salse, di pomodoro, di peperone, insomma di quelle rosso comunque, un sugo rosso, qualcuno dice, può esprimere proprio anche il dono sacrificale di Gesù, no? Ti do la mia vita, il mio sangue per te. Comunque il risultato è esattamente il contrario. C'è una riflessione molto profonda su questa cosa qui, no? Quando tu ti metti contro qualcuno, pensate solo alle relazioni umane, no? Non a quelle con Dio. ce l'hai su con qualcuno perché, insomma, avete avuto delle discussioni, dei torti, eccetera. Questo qualcuno ti fa un gesto di generosità, ti viene incontro, ti fa... Oh, ti arrabbi ancora di più. Capita così tante volte, no? Se non sei ben disposto, se tu non dici, beh, guarda, ha fatto un gesto di buona volontà per riconciliarsi, che bello, cerchiamo di... ha avuto il coraggio di fare sta roba qui, ma gliela faccio pagare io, o no? È molto umano, no? Immaginate nei confronti di Dio, Dio che si è manifestato in Gesù. Giuda, non so cosa avesse nel cuore, si era sentito forse deluso da quello che Gesù aveva promesso, da quello, si era chiuso in se stesso, e Gesù che leggeva i cuori lo sapeva, no? Questo gesto poteva essere quello che rimetteva Giuda in una posizione, e invece lo ha fatto chiudere del tutto. Satana entrò in lui, cioè quel Satana che era già in giro, no? Lo dice fin dall'inizio. Giuda aveva già messo nel cuore, sì, scusate, il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda di tradirlo. Ce l'aveva già dentro, in questo momento decide. Basta, io con te non voglio più avere niente a che fare. Notate una cosa, questo discorso del boccone viene ripetuto 4 volte. È colui per quale intingerò il boccone. E intinto il boccone lo diede a Giuda. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. E poi disse... Egli, preso il boccone, subito uscì. Vedete, 4 volte in 3 righe. Tra l'altro, notate, non si dice mangiato il boccone, preso il boccone. Giuda non l'ha neanche mangiato. Mangiare lo stesso pane vuol dire essere amici. Giuda ha preso il boccone ed è uscito. Notate, tra l'altro, la finezza di Gesù. È chiaro che Giuda in quel momento si sentiva assolutamente imbarazzato, ma non perché gli altri potevano dire tu stai tradendo Gesù. No, non ha capito niente nessuno, ma non era assolutamente al di fuori dalle loro idee, ma Giuda si sentiva fuori posto e Gesù gli dà la scappatoia per andarsene fuori. Gli dice: quel che devi fare fallo subito. Avete visto che San Giovanni, che era lì, commenta: noi pensavamo che Gesù gli avesse dato un incarico, visto che teneva la cassa, vai a dare qualcosa ai poveri. Quindi Giuda è uscito, nessuno si è preoccupato, perché è stato Gesù a dirgli: esci pure, fai quello che vuoi fare. Incredibile, no? Invece di dire agli altri chiudete le porte e non fatelo uscire perché questo qui vuole tradirmi. Noi forse avremmo fatto così, no? Oppure avremmo detto a, non so, Tommaso, Giacomo, che erano abbastanza così, andategli dietro, state attenti a dove va, perché guarda che quello lì stasera ce la vuole fare bella. No. Egli prese il boccone, subito uscì ed era notte. È chiaro che questa notte non indica soltanto che era buio, questo è chiaro, no? Vista l'ora, ma indica quel buio di cui il Vangelo parla fin dall'inizio. Veniva nel mondo la luce vera che illumina ogni uomo, le tenebre, no? Vi ricordate tutto quel... A chi lo ha accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a chi mangia il suo pane, a chi si fa lavare i piedi, dà il potere di diventare figli di Dio. A chi invece si chiude e si mette dalla parte del buio, Dio cioè non può salvarlo, non perché non vuole salvarlo, ma perché lui... È uscito lui, non l'ha buttato fuori Gesù. Deve essere chiaro, Gesù, Dio, non butta fuori nessuno dalla sua casa. però lascia la porta aperta, per cui se tu vuoi puoi uscire anche se sai che fuori c'è la notte. Ecco, su questo testo, chiaro, si possono fare molte riflessioni, no? Sull'amore di Gesù, su come noi lo accogliamo, sul servizio che Gesù indica come la strada che lui ha scelto per primo, sull'accoglienza, su come comportarsi nei confronti di chi sbaglia, su perché si può tradire Gesù ieri come oggi, no? Pensate quante domande possono scaturire da questo testo. Bene, allora nel lavoro di gruppo, sia in casa che qui, possiamo confrontarci su questo. Avverto soltanto che martedì prossimo non c'è la catechesi, la faremo fra 15 giorni, perché prossima settimana c'è l'incontro, un incontro zonale del vicariato a cui dobbiamo partecipare anche noi sacerdoti, per cui la rimandiamo di una settimana, quindi non martedì prossimo ma fra 15 giorni. Bene, buon lavoro a chi è a casa e noi possiamo salire di sopra. Sia lodato Gesù Cristo.